7. Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasiela. Criminalità organizzata infiltrata nella FedPol. La direttrice si dice molto colpita dall'arresto di un dipendente sospettato di aver favorito un traffico di droga. La notizia però non sorprende chi studia questi fenomeni. La corruzione di funzionari è un rischio noto da tempo anche in Svizzera. Primo trimestre da incorniciare per UBS, utile di 3 miliardi di dollari, sorpresi gli analisti. Gli Emirati Arabi Uniti lasceranno l'organizzazione degli esportatori di petrolio OPEC. L'obiettivo è poter aumentare liberamente la produzione. Difficile valutare per ora gli effetti sul mercato. Re Carlo parla al congresso statunitense. Un appello all'unità, il suo in un periodo di forti tensioni tra i governi di Londra e Washington, in particolare sulla guerra in Iran. E nell'hockey servirà una gara 7 per assegnare il titolo di campione svizzero. Ieri sera il Friburgo ha battuto ai supplementari il Davos. In apertura torniamo dunque sull'arresto di un funzionario del Servizio Federale di Sicurezza sospettato di aver trasmesso informazioni confidenziali a un membro di un'organizzazione criminale. Un duro colpo per FedPol e per me personalmente, ha detto la direttrice dell'Ufficio Federale di Polizia, Eva Vildi Cortés. Ha assicurato che procedure e controlli sono severi all'interno dell'Ufficio Federale di Polizia, ma che si valuteranno eventuali nuove misure preventive. Allora, partiamo dal servizio da Berna di Giampaolo Driussi e poi sentiremo le considerazioni di chi studia da tempo il funzionamento della criminalità organizzata.
6 arresti, 12 perquisizioni, 3 cantoni coinvolti, Basilea Campagna, Basilea Città e Argovia, assistenza giudiziaria da Francia e Germania. L'inchiesta per traffico di droga condotta dal Ministero Pubblico della Confederazione, di cui si è avuta notizia ieri, coinvolge però anche l'Ufficio Federale di Polizia, per la precisione il Servizio Federale di Sicurezza, che si occupa della protezione di edifici e alti funzionari federali. Fra gli arrestati c'è anche un dipendente di questa unità.
È un duro colpo per FedPol e per me personalmente.
Così la direttrice della stessa FedPol, Eva Vildi Cortés, che parla apertamente di infiltrazione. L'uomo avrebbe trasmesso informazioni confidenziali dietro pagamento. Partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale, corruzione e favoreggiamento sono le principali ipotesi di reato a suo carico.
Esistono misure precise per evitare, per quanto possibile, il verificarsi di episodi come questo. Purtroppo dobbiamo riconoscere che non è mai possibile escludere che singole persone si comporti in un modo scorretto. Valuteremo se siano necessarie ulteriori misure interne di prevenzione e controllo.
Così ancora Eva Vildi Cortés. Se da una parte l'intercettazione dei segnali di irregolarità e i successivi controlli hanno funzionato, il caso tornerà inevitabilmente a riaccendere i riflettori sulla stessa FedPol, il cui Servizio Federale di Sicurezza aveva già fatto notizia per la partenza mesi fa del suo responsabile Stefan Timer, a suo tempo anche vice direttore di FedPol, per divergenze di visione e gestione emerse proprio con l'arrivo di Eva Vildi Cortés.
Ma cosa ci dice questa operazione, questa notizia sulla presenza della criminalità organizzata in Svizzera? Raffaele Pedrazzini ne ha parlato con Anna Maria Astrologo, professoressa di diritto e responsabile accademica dell'Osservatorio Ticinese sulla criminalità organizzata.
Conferma qualcosa che sappiamo già: la criminalità organizzata in Svizzera è presente, è ben radicata, si infiltra nelle amministrazioni pubbliche e questo non deve però assolutamente meravigliare, perché è qualcosa di intrinseco all'attività della criminalità organizzata.
Questo ci dice che la corruzione di funzionari pubblici è un rischio sottovalutato?
È un rischio sottovalutato da noi, però in realtà il Consiglio federale ha conosciuto che vi è un rischio accresciuto in Svizzera di infiltrazioni nelle amministrazioni pubbliche, quindi in realtà è qualcosa che noi sappiamo dal 2021, è qualcosa che può sconvolgere l'opinione pubblica, ma chi studia il fenomeno, chi lavora sul campo, sa che quello che sta succedendo adesso è qualcosa che si sta dicendo a gran voce da anni.
La zona tra Basilea, Argovia, Francia e Germania è particolarmente sensibile?
Tutte le zone di confine sono particolarmente sensibili, ma in generale non possiamo più delimitare la criminalità organizzata a un territorio in particolare. Il problema è che la Svizzera è al centro dell'Europa e è un po' crocevia di tanti passaggi, ovviamente. È un territorio di passaggio, ma è anche un territorio dove si radica e dove la criminalità organizzata si ferma e realizza tutta una serie di reati scopo, riciclaggio, traffico di stupefacenti, reati come la corruzione, come in questo caso, o addirittura che la Svizzera sia un luogo dove le persone esponenti di criminalità organizzata comunque si nascondano, quindi le possibilità sono varie, non ce n'è purtroppo solo una.
Era la professoressa Anna Maria Astrologo. Poco fa UBS ha comunicato i risultati dei primi 3 mesi dell'anno, un primo trimestre da incorniciare. La prima banca svizzera ha realizzato un utile di 3 miliardi di dollari, ovvero l'80% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'ottimo risultato ha sorpreso in positivo anche gli analisti. Gli Emirati Arabi Uniti usciranno dal 1 maggio dall'OPEC, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio che insieme controllano circa l'80% delle riserve mondiali. Una notizia che ha colto tutti di sorpresa anche perché giunge in un momento in cui il prezzo del greggio è sicuramente favorevole per i produttori. Gli Emirati hanno giustificato la loro decisione parlando di una nuova visione strategica ed economica a lungo termine. Ma cosa c'è dietro questa decisione? Lo abbiamo chiesto a Francesca Cafferri, giornalista di La Repubblica, esperta dei paesi del Golfo.
Beh, sicuramente il momento è delicato, ma questo è il risultato di dinamiche che vanno avanti da anni. Gli Emirati puntano a aumentare la loro produzione, di petrolio proprio perché vogliono monetizzare ora per pensare nel futuro a energie di tipo diverso. E questa visione non è assolutamente condivisa dall'Arabia Saudita, che è il leader dell'OPEC e che invece ha sempre tenuto un freno sulla produzione di petrolio, sperando così di far alzare i prezzi. Ecco, a questo punto siamo arrivati al livello dello scontro, che è uno scontro non soltanto sul petrolio, ma anche sulla politica regionale.
Ecco, gli Emirati sono tra i maggiori produttori di petrolio. Cosa significa allora questa defezione per il futuro dell'organizzazione dell'OPEC?
È sicuramente un indebolimento. Gli Emirati producevano il 12% del petrolio prodotto dall'OPEC, che vuol dire 3,4 milioni di barili al giorno, e quindi senza questa quota l'OPEC è chiaramente più debole. Quali saranno le conseguenze di questa scelta? Ce lo diranno le prossime settimane, i prossimi mesi, perché con la chiusura dello stretto di Hormuz adesso è impossibile fare una valutazione che rifletta poi l'andamento futuro dei mercati.
La società statunitense Critical Metals ha assunto il controllo del maggiore giacimento di terre rare della Groenlandia. Gli Stati Uniti quindi hanno ottenuto l'accesso alle terre rare con una manovra finanziaria, anche senza mettere in atto le note minacce militari di annessione pronunciate a più riprese. Sentiamo Sofia Stroppini.
Il giacimento è stato acquistato con il permesso delle autorità groenlandesi da una società statunitense, la Critical Metals. È situato nel sud del paese ed è considerato uno dei più grandi e ricchi al mondo, in particolare di elementi pesanti come il terbio o il disprosio. Le terre rare pesanti sono meno abbondanti rispetto a quelle leggere e più difficili da estrarre. Inoltre sono anche molto richieste perché utili nella produzione di armamenti e componenti elettroniche. Con questa manovra finanziaria, gli Stati Uniti cercano di contrapporsi alla Cina e contrastare il suo monopolio quasi totale sull'estrazione e la raffinazione delle terre rare. Dopo aver minacciato per mesi di annettere la Groenlandia a Davos in gennaio, il presidente statunitense Trump aveva affermato che non avrebbe utilizzato la forza. Ma questa operazione finanziaria permette ugualmente agli Stati Uniti di avere il controllo sulle risorse più preziose dell'isola.
E negli Stati Uniti proseguirà anche oggi la visita di Re Carlo d'Inghilterra, accompagnato dalla regina Camilla. Ieri il sovrano, come già aveva fatto la madre Elisabetta nel 1991, ha tenuto un discorso davanti alle Camere riunite del Congresso. Carlo ha sottolineato la relazione speciale tra i due paesi e questo, come sappiamo, in una fase di forti tensioni tra i governi di Londra e Washington, in particolare sulla guerra in Iran. Il nostro corrispondente Andrea Vos.
Dopo 35 anni un monarca britannico torna a rivolgersi al Congresso degli Stati Uniti. E l'onore di introdurre Carlo III spetta al padrone di casa, lo speaker della Camera, Mike Johnson.
Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you His Majesty Charles III.
Re Carlo sa che le relazioni bilaterali sono ai minimi storici, che Trump non ha perdonato al primo ministro Starmer il mancato sostegno per la guerra in Iran. Ecco che allora il re d'Inghilterra ricorda l'aiuto britannico dopo gli attentati dell'11 settembre e rievoca l'alleanza storica tra Regno Unito e Stati Uniti.
From the bitter divisions of 250 years ago, we forged a friendship that has grown into one of the most consequential alliances in human history.
Con accorta diplomazia, Carlo III non fa né nomi né riferimenti ai recenti attriti tra Casa Bianca e Downing Street, osservando che tra alleati è possibile non essere sempre d'accordo su tutto.
We can perhaps agree that we do not always agree.
Il re d'Inghilterra, che insieme alla consorte Camilla è stato l'ospite d'onore della cena di Stato alla Casa Bianca, ribadisce la centralità della NATO per la sicurezza del Nord America e dell'Europa. E non si tira indietro quando tocca a due temi che dividono Londra e Washington. L'aiuto all'Ucraina nella sua resistenza contro l'aggressione russa.
That same unyielding resolve is needed for the defense of Ukraine.
E la battaglia in difesa della natura e contro i cambiamenti climatici che Donald Trump considera una bufala.
On our shared responsibility to safeguard nature.
Insomma, un discorso astuto e calibrato quello di Re Carlo. Un discorso che è stato, più di tutto, un appello all'unità, al superamento delle divergenze nel nome di una comunanza di storia e di valori. Staremo a vedere se lo charme monarchico avrà un qualche effetto su Donald Trump.
God bless the United States and God bless the United Kingdom.
Ancora una notizia dagli Stati Uniti. L'ex direttore dell'FBI, James Comey, è stato di nuovo incriminato, questa volta per aver minacciato di morte Donald Trump. Il presidente americano si è attivamente impegnato per mesi affinché si avanzasse con questo caso, che si basa su un singolo post Instagram di Comey pubblicato un anno fa. Era una foto con i numeri 8647 formati da alcune conchiglie. Secondo l'amministrazione, in un linguaggio segreto, questo significherebbe eliminare il 47esimo presidente. È la seconda volta che viene incriminato. La prima volta era nell'ambito dell'indagine che lo stesso Comey aveva avviato sulle interferenze russe nelle presidenziali del 2016. In Ticino ora il rompicapo su come implementare le due iniziative popolari approvate lo scorso novembre per alleggerire il peso dei premi delle casse malati sulle famiglie conosce una nuova tappa. A due settimane dalla proposta del governo di procedere con i due testi insieme e in due tappe, il tema è approdato in commissione della gestione ed è in quel contesto che il deputato del centro Fiorenzo Dadò, alla trattanda degli eventuali, ha lanciato un'idea. Ce ne parla Alain Melchionda.
Due rapporti separati, uno sull'iniziativa della Lega, la cui concretizzazione prevede minori entrate per lo Stato, un altro su quella socialista, che porta con sé maggiori uscite. È la proposta di Fiorenzo Dadò a fine seduta della Commissione della Gestione, sui cui tavoli da ieri è approdato il dossier delle due iniziative sulle casse malati. E sul finanziamento il presidente del centro ci ha risposto così.
Questa è una discussione che dovrà essere fatta sicuramente in commissione e possibilmente anche in Parlamento. Si può anche decidere di non proporre nessun tipo di finanziamento e poi lasciare al governo di trovarlo col preventivo.
L'idea di Dadò, perché a questo stadio tale è un'idea, potrebbe entrare nelle trattande della prossima seduta e lì si capirebbe abbastanza in fretta da che parte tira il vento degli altri commissari. Ci fosse terreno, ci si potrebbe trovare con tre rapporti. Uno sullo sgravio integrale del premio nelle imposte, uno sul 10% come massimo esborso rispetto al reddito disponibile dei cittadini per i costi della salute e uno in appoggio della linea del governo, l'implementazione congiunta in due tappe. Ancora Dadò.
Questa è sicuramente una possibilità. Settimana prossima inizieremo a discuterne, si vedrà un po' da parte dei partiti come accolgono queste eventualità, ma non è escluso che si va anche con tre rapporti, sì.
Davanti a questo scenario, a rischiare di più di rimanere impantanato sarebbe il testo socialista sul 10%, per il quale costruire maggioranze appare oggettivamente arduo. il capogruppo Ivo Duris.
Se si impantana, chi la fa impantanare, credo che si prenderà le responsabilità davanti ai cittadini che hanno votato un chiaro sì. Cercare di forzare la mano, non mettendola in vigore o subordinandola necessariamente ai finanziamenti, credo che sia un esercizio antidemocratico.
Un contropiede, quello di Danò, che potrebbe creare ben più di un mal di pancia anche ai 5 consiglieri di Stato.
E infine a Losanna il progetto pilota per la vendita controllata di cannabis ha permesso di sottrarre più di 2 milioni di franchi al mercato nero. 2 anni dopo l'apertura del punto vendita, uno studio traccia un bilancio più che positivo per i consumatori in primis, ma anche da un punto di vista economico. I dettagli con il nostro corrispondente dalla Romandia, Aaron Guidotti.
Circa 70.000 franchi di entrate fiscali e 300.000 franchi l'utile dato dalla vendita di cannabis investiti in attività di ricerca, prevenzione e riduzione dei rischi legati al consumo. Il progetto Canel ha anche permesso direttamente e indirettamente di creare nuovi posti di lavoro, che sia nella vendita, nella produzione o nella ricerca. Il punto vendita, situato in centro città, stando alla polizia, non ha mai causato particolari problemi di ordine pubblico, eppure è ben frequentato. Nel 2025 si contavano 1.750 iscritti e il numero continua ad aumentare. Per le autorità rappresentano circa il 20% del consumo di cannabis stimato a Losanna. Ma veniamo ai principali risultati per i consumatori. C'è stata una riduzione del 20% del consumo. Un centinaio di partecipanti ha preso contatto con un medico per la prima volta per discutere della propria dipendenza. La qualità del prodotto è più sicura e i contenuti di THC sono minori rispetto al mercato nero. Sulla base dei risultati, i responsabili del progetto pilota hanno presentato all'Ufficio federale della salute una richiesta di proroga fino alla metà del 2029. I risultati di Losanna si sommano così all'esperienza altrettanto positiva di Basilea. Addiction Suisse spera che possano servire da esempio a Berna, dove è in discussione la nuova legge federale sui prodotti della canapa.
E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.